Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine.
Buon pomeriggio, ben trovati su Umbria Radio per questa ennesima puntata di Umbria Sport Magazine. Buon pomeriggio da Andrea Franceschini, dietro il vetro in regia Luca Adriani. Ciao Luca.
Buon pomeriggio a te.
Allora, tanti eventi sportivi dell'ultimo weekend, insomma, positivi abbastanza per quanto riguarda lo sport umbro. Poi diciamo c'è stata questa appendice infrasettimanale per quanto riguarda i playoff di volley. Ne parleremo nella seconda parte, perché insomma chiaroscuro la prestazione della Sir nelle prime due gare della serie di quarti di finale contro Milano. Però prima parliamo di calcio. Perugia e Ternana, ok, questo è il titolo, il primo titolo del pomeriggio, perché i Grifoni stendono il Cittadella in trasferta con un 1-2 firmato ad inizio ripresa da Samuel Di Carmine, che tra l'altro insomma, a cui porgiamo le condoglianze anche nostre, vista la scomparsa del padre, che è avvenuta ad inizio settimana. E poi il secondo gol, quello di Casasola, in due minuti il Perugia orienta il risultato dalla sua parte. 6 gol in campionato per Casasola, che si conferma bomber del Grifo in maniera del tutto inaspettata. E nella giornata però in cui vincono anche Cosenza e Venezia, insomma, la classifica rimane quella per il Perugia, che però vede insomma accorciare la distanza con le squadre stanno davanti in classifica, che lo anticipano nella classifica di Serie B, che dunque comincia a coinvolgere anche per la zona retrocessione altre squadre come Ascoli e lo stesso Cittadella, mentre la Ternana si tira fuori un po' da questa situazione vincendo contro il Bari, un Bari piuttosto dimesso, affondato a Liberati da un gol di un barese, Partipilo, che insomma consente ai rossoverdi di tenere a distanza appunto la zona playout. Quindi doppia vittoria in Serie B per le squadre umbre, vittoria anche per il Gubbio, che infila dopo tanto tempo la seconda vittoria consecutiva, battendo la Lucchese al Barbetti per 2-0, e torna al sesto posto ad un punto dall'Ancona e a due punti dalla Carrarese. Quarto posto dunque a tiro per il Gubbio, che a questo punto cerca il miglior posizionamento per la griglia playoff. Ne parleremo nelle prossime settimane. Facciamo anche un in bocca al lupo a Federico Melchiorri, uscito infortunato ad un braccio nella sfida tra il suo Ancona e il Cesena. In bocca al lupo all'ex Grifone, l'ex attaccante del Perugia, passato a gennaio anche in Lega Pro con l'Ancona. Ne parleremo tra poco, insomma, di tutto questo, perché c'è da affrontare anche l'argomento stadio, che riapre, Renato Curi riapre per non questa settimana dove la Serie B si ferma, ma nella settimana successiva per la sfida contro il Frosinone. Ne parleremo tra poco con il nostro primo ospite.
Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival, quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto freak, da panca bestia sì che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su.
Io voglio quello che vuoi tu,
essere contro il mondo invece averlo addosso. tutti adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV. Dicevi
sono quello che sei tu.
Essere contro il mondo invece averlo addosso in 400 metri quadri di perché. Avere un cane, un taglio, un figlio, avere successo, andare a leggere i giornali in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare il grande voto, la sinistra che non c'è, farsi di yoga, qualche droga, supplicare. Ti ho scoperto a letto con un altro, però non mi ha fatto male, sai perché? Perché siamo tutti uguali cani nel deserto. Io vivo contro il mondo invece.
E questi erano i Baustel con Contro il Mondo. E noi riprendiamo a parlare di sport ad Umbria Sport Magazine. Parliamo di calcio. Avevo anticipato, insomma, il discorso relativo al Perugia su vari fronti, ma prima di parlare di calcio giocato vorrei parlare di questa situazione stadio che riapre, come detto in precedenza, contro il Frosinone. Nessun problema dal punto di vista strutturale, almeno diciamo per la possibilità in questa finale di campionato di ospitare le gare del Perugia. Ma poi c'è il nuovo progetto stadio, insomma una gradinata che rimane chiusa, una situazione non ben definita. Allora ne voglio parlare di uno che sta comunque approfondendo la questione e ha dichiarato guerra sui social al nuovo progetto stadio. Chiediamogli se è vero, lo abbiamo in collegamento. Stefano De Francesco, conduttore TV, opinionista, amico di Umbria Sport Magazine ormai, perché siamo alla terza volta che lo sentiamo in questa stagione. Ciao Stefano.
Buonasera a tutti, però prima di farmi dichiarare guerra fammelo spiegare, perché sennò sono tutt'altro che un guerrafondaio.
Vai.
No, allora intanto hai già dato tu la notizia che è molto importante, è arrivata da poche ore la comunicazione che con la solita eccezione della gradinata della tribuna est si potrà rigiocare al Curi da qui fino alla fine del campionato, e questa, come per dire, è già una notizia, perché diventa importante. Era stato anche subdorato che ci potesse essere qualche difficoltà, invece per fortuna queste non ci sono. Per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio, io non è che ho dichiarato guerra a nessuno, ho dichiarato guerra all'idea, e mi spiego meglio. A mio parere uno stadio deve essere una risorsa per la società calcistica che lo utilizza. Dare questa possibilità di avere delle risorse a chi poi di fatto non interverrà nella squadra di calcio finisce solo per impoverire il progetto sportivo della città di Perugia. Non so se sono stato chiaro.
Assolutamente. Infatti io ho parlato
a questa idea ho dichiarato guerra, tant'è che saremmo la prima città nel mondo in cui dei privati non interessati al progetto Perugia Calcio, cioè della società sportiva, gestiscono poi gli eventuali introiti e il progetto commerciale che c'è dietro. Questo lo trovo francamente una follia, ma su questo sì, ho dichiarato guerra.
Infatti,
ma perché voglio bene al Perugia.
Infatti ho detto, hai dichiarato guerra al progetto, all'idea, non agli imprenditori, che chiaramente fanno anche i loro interessi.
Assolutamente. La verità è una sola però, che Perugia ha bisogno di uno stadio nuovo, ma non è che perché noi abbiamo in questo momento questa difficoltà e dobbiamo svendere al miglior offerente tutto quello che ci può essere, perché in prospettiva questo penalizzerà per decenni a venire la società calcio Perugia.
La situazione in questo momento è un rinvio della decisione da parte del Comune di Perugia. Si è palesata una richiesta di ulteriori approfondimenti, almeno questa è stata la motivazione. Tu che ne pensi?
Io penso che in qualche maniera anche in comune, e anche da quello che so, non c'è tutta questa convinzione a voler andare avanti a tutti i costi. Tenuto conto del fatto che nel primo progetto di cui si parlava al termine dello scorso anno, il comune non doveva intervenire minimamente nel progetto perché si sarebbero occupato di tutto questi investitori. Poi è iniziato a venire fuori che il comune avrebbe dovuto partecipare, e questa cifra sembra lievitare oltre i 10 milioni di euro, che probabilmente sono anche la cifra che al comune basterebbe per rimettere in funzione il Renato Curi e mantenerne la proprietà.
Sì, assolutamente sì, credo che
quanto
poi queste
costata,
fossero...
Faccio io una domanda ora.
Credo intorno al milione di euro, no?
Sì, qualcosa più per rimettere a posto la curva nord.
Sì.
Se fai come hanno fatto nello stadio di Ascoli, dove l'amministrazione comunale un settore per volta all'anno ha rimesso a posto tutto lo stadio, c'era anche questa ipotesi in cui si diceva praticamente ti rubo solo un attimo da questo punto di vista, la curva è già stata messa a posto, quest'anno si mette a posto la gradinata, l'anno successivo si mette a posto la curva sud e si fa la copertura della gradinata. L'anno successivo si fa praticamente la tribuna, e nell'ultimo anno si mette la copertura anche alle due curve. In quattro anni tu hai lo stadio completamente coperto e hai speso di meno rispetto a quello che questi signori chiedono al Comune di Perugia, per poi impossessarsi di tutte le aree commerciali che gli verranno concesse.
A questo punto... credo che insomma vada a tramontare, che ne pensi, questo progetto?
Io, se dovessi scommettere il classico centesimo e dovessi usare la logica, direi che va a tramontare, ma siamo in Italia dove tutto può succedere, può succedere tutto e il contrario di tutto. Abbiamo visto in questi anni succedere cose inenarrabili, quindi può succedere anche questa.
No, me lo chiedo perché tirare avanti pertanto anche questa ipotesi significa fermare tutto il resto, e come hai detto tu all'inizio, Perugia ha bisogno di uno stadio, ha bisogno di uno stadio sicuro, quantomeno anche un po' più confortevole volendo, però comunque soprattutto di uno stadio sicuro e che abbia una capienza degna di una provincia, di una città, di un comune di oltre 200.000 abitanti.
Io credo di sì, assolutamente sì, perché comunque sia c'è la possibilità di fare delle cose. Oltretutto il fatto che questo stadio debba diventare il centro per eventi particolari, teniamo conto che questo stadio lo è stato anche in passato. Certo. Io personalmente ci ho visto concerti di Sting, ci ho visto concerti di Bob Marley, e non fosse altro l'Arena Santa Giuliana, che tra poco si chiamerà Ilario Castagner, ospiterà a luglio Bob Dylan, e credo che quanti posti mettono a disposizione tanto ne saranno occupati. Quindi la città di Perugia è in grado di ospitare grandi eventi. Anche questa è un'altra cosa che francamente mi lascia molto perplesso, che sembra che Perugia non possa ospitare grandi eventi se non si fa questo progetto. Il 7 luglio c'è Bob Dylan a Perugia, che non è che è proprio
l'ultimo arrivato.
Ecco, io non vedo l'ora che si mettano in vendita i biglietti, perché lo devo comprare, tanto per essere chiari.
Senti Stefano, parliamo di calcio giocato, perché il pomeriggio di sabato è stato molto positivo per il Perugia, almeno fino al fischio finale. Poi sono arrivati due risultati dagli altri campi, diciamo molto a sorpresa, e comunque che hanno accorciato la classifica e mantenuto insomma le distanze con il Perugia dalla zona calda.
ma sì, soprattutto quello del Cosenza lascia un po' perplesso quando si pensa che questa squadra veniva quotata 10-1 prima dell'incontro. Io non voglio fare della dietrologia o dire cose, come dire, che chiaramente non potendo avere nessun tipo di dimostrazione pratica è bene non dire. Però francamente, quando a fine stagione, con squadre che magari hanno iniziato ad avere una maggiore tranquillità, si verificano questi episodi, le perplessità ci sono. Fatto certo è che quest'anno la quota salvezza sarà più bassa, perché a differenza degli anni scorsi, faccio l'esempio solo dell'anno scorso, dove c'era il Pordenone che già a questo momento era pesantemente attardato, e quest'anno le squadre sono tutte lì.
Certo.
Forse anche 44 punti, 43-44 punti potrebbero bastare.
Senti, prima di parlare delle altre squadre che sono state coinvolte a questo punto, lo stesso Ascoli, Cittadella e la Ternana, che però alla fine si è tirata fuori, ma almeno provvisoriamente,
fuori, battendo il Bari.
Ti volevo dire però che per spezzare una lancia in favore del in favore del Cosenza, è che il mercato del Cosenza è stato molto ricco, nel senso che comunque sono arrivati 10 giocatori, alcuni abbastanza importanti, come Marras, per dirne uno. Diciamo, rispetto a quello del Perugia, ecco, non so se da questo punto di vista.
Credo che qualunque mercato di qualunque squadra da fino alla terza categoria è stato superiore a quello del Perugia, visto che il Perugia non lo ha fatto di fatto. E se guardiamo coloro che sono arrivati, praticamente Cancellieri ha giocato una manciata di minuti e Kong, che è un ragazzino, ha giocato una manciata di minuti. L'unico che ha giocato con un po' più di continuità, ma non è un titolare, è Capezzi. E per il resto il nostro mercato è solo in uscita. Noi dobbiamo dire davvero mille volte grazie al nostro allenatore, che sta facendo veramente un ottimo lavoro.
Cosa ti è piaciuto di Cittadella, al di là del risultato?
Ma secondo me la squadra è stata bene in campo, mi è piaciuto molto, e chi mi conosce sa che invece in altre occasioni lo avevo criticato. Mi è piaciuto moltissimo Luperini, perché questa volta ha fatto tutte e due le fasi in maniera eccellente, tenuto conto del fatto che solitamente in fase di non possesso qualche volta latitava. Invece stavolta l'ho visto molto molto attento, molto molto impegnato, e mi è piaciuto. Io infatti gli ho dato un 7 nelle pagelle che si fanno post partita, e meglio di lui ha fatto solo Sgarbi, che non appena c'ha Angella a fianco ritorna allo Sgarbi dello scorso anno che tutti quanti abbiamo ammirato.
È un po' il Costa Curta con Baresi al fianco, diciamo così.
Sì, ci può stare, perché comunque il paragone, giustamente, tu lo sai quanto me, è ovviamente roboante, però effettivamente ci sono quei giocatori
che danno sicurezza,
certo. Giocatori rendono meglio, che non vuol dire che non siano bravi, anzi, vuol dire probabilmente solo che devono cercare di mettere a fuoco la loro capacità indipendentemente dalla persona che hanno a fianco. Costa Curta a suo tempo ci riuscì, speriamo lo faccia Sgarbi.
Senti, Matos in crescita fisica e anche insomma agonistica, diciamo così, e Di Carmine si spera che insomma, al di là adesso di questo grave lutto che lo ha colpito, che possa ritrovare quei gol che al Perugia mancano lì davanti.
Ma intanto la prima cosa da fare è veramente dare un grandissimo abbraccio a Samuel, che comunque, indipendentemente se sta giocando più o meno bene, è una persona che è legata a questa città, e quindi già solo per questo merita il nostro rispetto. E purtroppo finora non è andato benissimo Samuel, però va anche detto che non è facilissimo per un giocatore delle sue caratteristiche giocare con questo tipo di gioco che utilizziamo noi, ma magari queste sono cose che si dovevano pensare a suo tempo quando certi giocatori sono stati presi.
Senti, sul campionato incombe la bomba regina, che ne pensi? Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che sta arrivando una penalizzazione per l'ennesima scadenza non onorata da parte della nuova dirigenza della regina. C'è una diatriba con gli organi competenti riguardo a questi debiti ereditati dalla società. Insomma, dimmi quello che ne pensi, quello che può succedere.
Allora,
secondo te.
Io credo che intanto arriverà una penalizzazione di 4 punti.
Sì.
E questa secondo me arriverà entro il mese di marzo, perché dovrà arrivare per i pagamenti non effettuati fino al mese scorso, e probabilmente ne potrebbero arrivare anche altri 2 di punti con le scadenze successive. Però va chiarita una cosa, perché molti dicono: ah, la responsabilità è della società. No, perché siamo in Italia e siamo riusciti a fare un obbrobrio giuridico, che è questo: dato che la regina è stata rilevata dal Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria dalla nuova società, per la legge italiana non può fare pagamenti che non siano legati agli stipendi dei propri dipendenti, in questo caso calciatori compresi, e non può fare altro tipo di pagamenti, quindi non può pagare neppure i contributi, perché questo potrebbe essere un danno per i creditori della vecchia società che ha fatto fallimento. Non so se sono stato chiaro.
Assolutamente.
Quindi loro non possono pagare, anche volendo, da quanto si dà a sapere, poi bisognerà capire bene com'è la situazione in realtà, loro ogni volta hanno chiesto al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria la possibilità di pagare, cosa che gli è stata negata, perché finché c'è la procedura in corso non si può fare. Io non sarei stupito che laddove dovesse arrivare qualcosa che poi crea delle problematiche alla regina per un'eventuale qualificazione play-off, o laddove ci fossero 5-6 punti per un'eventuale necessità di giocare i play-out, non sarei stupito se la regina facesse ricorso al TAR del Lazio, come si fa in questi casi, e addirittura si dovesse sospendere sia play-off che play-out. La cosa che sarebbe più logica è che i regolamenti delle federazioni devono rispettare le leggi dello Stato, se no diventa difficile.
Lo vivremo mai un campionato senza queste situazioni?
Guarda, ormai sono anni che non lo viviamo. Hai fatto una domanda giustissima, ma questa cosa tu la devi prevedere quando le squadre si iscrivono, non quando mancano 7-8 partite. E quindi qualunque decisione prendi tende a falsare il campionato.
Certo, anche perché poi ci sono...
Uno si iscrive a giugno, a luglio si iscrive, quando si iscrive deve garantire tutta una serie di cose, ed è anche una forma di rispetto per le società, come il Perugia, perché tu sai che io non sono tenero nei confronti del Presidente Santo Padre, ma questo gli va riconosciuto, è veramente a detrimento di società come il Perugia, che invece finanziariamente sono sempre in regola.
È chiaro. Tra l'altro ci sono enti preposti come la Covisoc ad analizzare la documentazione presentata durante l'estate, però poi alla fine i campionati vengono completamente stravolti, come abbiamo vissuto negli ultimi anni. Dunque, comunque, non c'è lo spettro dell'esclusione della regina, Stefano?
Da quello che si sente dire, no.
Anche perché penalizzerebbe pesantemente il Perugia, che a Reggio Calabria ha vinto.
A parte penalizzerebbe il Perugia, creerebbe un precedente assurdo e riscriverebbe una classifica del tutto aleatoria, perché le partite giocate dalla regina fino a oggi sono partite regolari.
Certo.
E non si capisce come si fa al 23 di marzo ad arrivare ad escludere una squadra quando mancano 8 partite, sarebbe veramente una follia totale. Ma ripeto, tu sai come la penso io, siamo in Italia, può succedere sempre di tutto.
D'altronde il Perugia a Stefano l'ha vissuto con la nocerina qualche anno fa, a proprio svantaggio, dunque non mi stupirei di niente, come giustamente dici tu.
Scusa, non ho capito perché mi è andata via la comunicazione per un attimo.
Dicevo che il Perugia l'ha già vissuto con la nocerina, che fu esclusa, insomma,
è verissima questa cosa, lì addirittura successe addirittura di peggio, però mancava praticamente un intero girone di ritorno.
Certo.
Lì poi accadde una cosa di una gravità inaudita, perché lì veramente, se ti ricordi, la nocerina che andò a Salerno e fece finta di far sospendere la partita perché i tifosi non volevano che si giocasse, cioè lì veramente era successa una cosa che meritava una sanzione dura.
Certo.
E che non si poteva prevedere in fase di iscrizione. Se ti ricordi quelli che facevano finta di infortunarsi,
sì, sì, sì,
uno dopo l'altro, la partita è durata mezz'ora. Cioè, se vuoi ridurre il campionato a una recita da avanti spettacolo, poi prendi la sanzione che ti tocca. E questo non possiamo dire che era colpa della Kovišok,
certo,
se questi hanno deciso di fare questa follia. Queste altre cose invece vanno decise nel momento in cui la gente si iscrive.
E allora grazie Stefano, sempre puntuale e preciso, e ci risentiamo
grazie
presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ora le news, poi seconda parte di Umbria Sport Magazine.